State per ascoltare il True Blue Show, l'unico podcast italiano dedicato ai Dallas Cowboys. A cura della redazione di True Blue Blog, conduce Roberto Giani.
This message is transmitted at the request of the President of the United States of America and the Office of Homeland Security. In compliance with the United Nations, the President of the United States has declared martial law. Curfew is now in place. Return to your homes. Any congregating of two or more people outside of your homes will result in you being arrested on site. Anyone possessing a firearm...
Benvenuti e ben ritrovati, amiche e amici ascoltatori del True Blue Show. Si ferma ai noi a 5 la striscia vincente per i nostri Dallas Cowboys, che con la sconfitta per 23-0 subita ad opera degli Indianapolis Colts e le vittorie di Redskins ed Eagles rimettono in pratica in discussione il titolo della NFC East, rimandando così almeno di una settimana il clinch della division e di un posto ai playoff. Per parlare di questa disfatta con i Colts e di molto altro sono con noi questa sera Mark Taccone da Pescara. Ciao Mark.
Buona serata a tutti, grazie Robby.
Sponda Indie, abbiamo con noi il curatore della pagina Facebook della fanbase italiana degli Indianapolis Colts, Duilio De Santis. Ciao Duilio e grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao a tutti, grazie a voi per avermi invitato.
In questa puntata un po' fuori standard, oltre all'immancabile commento del tifoso della strada Luca Barbieri e all'off of the numbers di Mark Taccone, avremo il solito prezioso contributo, stavolta registrato, di Francesco Cugusi da Torino, che nel suo 4 minutes warning ci parlerà di tutto quello che è successo nella week 15 NFL. Bando alle ciance quindi e andiamo a incominciare. Allora Mark, non è facile analizzare una sconfitta in cui non siamo riusciti a mettere al nemmeno un punto a tabellone, cosa che non accadeva dal 2003. Eppure le occasioni per segnare le abbiamo avute, ma quest'anno sembra che non basti giocare una partita normale per portare a casa la vittoria. Come ti spieghi questa debacle?
Beh, allora, innanzitutto nel 2003 mi sono andato a rivedere un po' quella stagione, perché non è che fosse chiarissima nella mia mente. Nel 2003... abbiamo avuto tre sconfitte in regular season dove abbiamo segnato 0 punti, però siamo comunque andati ai playoff a giocarci una wild card con un record di 10-6, che potrebbe anche essere un record che riusciamo a raggiungere anche quest'anno se ci diamo una svegliata nelle prossime due partite. Vi risparmio il risultato della wild card di allora, così ve l'andate a cercare. E la debacle è una debacle che ci sta, perché abbiamo giocato 5 partite dentro o fuori, 5 partite sempre sul filo del rasoio con un overtime, e appena abbiamo saputo, appena i giocatori, il coaching staff e tutta l'organizzazione ha saputo che ormai la questione playoff era nelle nostre mani, che ci bastava vincere una partita per andare ai playoff, è normale che ci sia un attimo che per riprendere fiato, e incontrando una squadra che invece è, come si dice, in the hunt per andare ai playoff, le motivazioni sono diverse e i Colts hanno sicuramente giocato una grandissima partita sia in attacco che in difesa, oserei dire più in attacco che in difesa, perché il nostro 0 è più colpa nostra, mentre il loro 23 è un punteggio davvero importante contro la nostra difesa. Quindi complimenti a Luck e compagni, noi abbiamo esagerato nel riprendere fiato, forse andava meglio anche fare qualcosina di più, però diciamo che ci può stare. Tieni conto che è stata l'unica partita dall'inizio dell'anno che mi ha fatto venire voglia di cambiare canale, considera.
Sì, infatti io ho mollato a metà, no, verso la fine del terzo quarto. Comunque, Duilio, quanto ti ha convinto e cosa ti è piaciuto di più della prestazione dei tuoi Colts? Mi sono un po' documentato, oggi ho girato un po' sui vari blog e ho visto da più parti che in pratica la considerano probabilmente una delle migliori partite dell'anno. Sei d'accordo?
Sì, assolutamente. Cioè, in NFL lasciare a zero una squadra è sempre qualcosa di molto importante, specialmente se si tratta di una squadra in forma come i Cowboys in questo momento. Erano a 5 vittorie di fila e noi veniamo da una serie di partite molto importanti. Siamo partiti 1-5 in questa stagione con un head coach, Frank Reich, che è rookie. Rookie è anche l'offensive coordinator e il defensive coordinator.
Scusate, quindi, era Frank Reich l'head coach? A me sembrava Steven Spielberg.
Anch'io avevo pensato la stessa cosa.
Mi somigliava tantissimo a Steven Spielberg.
È vero.
Secondo me qualcosa ha combinato Spielberg con questa partita, perché è troppo strana. Vai, scusa Duilio, è una battuta.
Allora, quindi dicevo, sì, è una delle migliori partite della stagione senza dubbio, ed è una stagione che stiamo percorrendo veramente in salita. Partiti 1-5, adesso ci troviamo 8-6, è una serie di risultati veramente importanti. La scorsa settimana abbiamo battuto i Texans, che erano a non so quante vittorie di fila e stavano veramente dominando. Diciamo, questa settimana contro i Cowboys ci siamo fatti valere. Sì.
No, volevo sapere, ti piace di più che ci avete tenuto a zero, o per esempio ti fa più gol al fatto di aver messo così tante yard sulle corse, che è sempre stato un pochettino il vostro problema e che quindi vi dà molta più, come dire, imprevedibilità in attacco? Cioè adesso le difese non devono guardare solo l'HAC, ma anche la vostra linea d'attacco mi sembra che si sia un pochettino sistemata.
Esatto. Sì, assolutamente. Cioè, quello che è cambiato quest'anno è in attacco la linea d'attacco. Cioè, noi ad Indianapolis diciamo che erano anni che non vedevamo qualcosa di simile. Abbiamo una linea d'attacco molto solida e lo dimostra poter correre contro una difesa talentuosa come quella di Dallas, che vanta, diciamo, una defensive line stellare e un core di linebacker eccezionale. Però in questa partita, se devo essere totalmente sincero, l'effort difensivo mi è piaciuto tantissimo. È vero che Dallas ci ha messo del suo, ci sono stati dei drop, delle chiamate in quarto down abbastanza discutibili, però anche qui dal punto di vista difensivo erano anni che non si aveva qualcosa di così promettente. Abbiamo tantissimi rookie in difesa, giocatori rookie anche di secondo anno, diciamo, che promettono benissimo, e finalmente lo switch alla 4-3 sembra aver dato una ventata d'aria fresca a questa difesa, che negli ultimi anni era stata veramente inguardabile. In questa partita si è visto tantissimo. Hanno concesso poco e devo dire anche nelle partite precedenti hanno sempre tenuto benissimo, è sempre stato l'attacco quello a dare un po' più di problemi. Finalmente, diciamo, in questa partita contro i Cowboys abbiamo ritrovato il centro Ryan Kelly, che è uno dei uomini di linea offensivi secondo me più sottostimati della Lega, e si è visto, perché sul fronte delle cose siamo veramente stati dominanti in questa partita.
Perfetto, beh sì, capisco, comunque anch'io sarei d'accordo con te, sai, per l'entusiasmo di aver lasciato a zero comunque l'altra squadra. Mark, l'attacco non ha messo punti, ma la difesa ha lasciato i Colts in campo talmente tanto tempo da dare a Prescott la palla solo per 7 possessi, che ti dico, è il numero più basso in 226 partite NFL giocate quest'anno. Si può dire che non ha funzionato davvero nulla quindi in difesa?
Beh sì, si può dire, perché è esattamente quello che è successo. Vedere l'HAC prendersi tutto il tempo possibile e immaginabile per indovinare il lancio su tutti i Hilton, oppure mettersi a correre, fare 10 yard senza temere neanche di essere toccato, non sembrava di vedere onestamente la difesa dei Cowboys, perché di solito basta uscire dai tackles per ritrovarsi almeno un paio di linebacker addosso, e stavolta invece placcaggi sbagliati, gente che andava. Ho visto un'azione in cui Awuzie praticamente doveva, non mi ricordo se placcare proprio l'HAC o Marlon Mack, è andato dritto per la sua strada, continuava a marcare il, era l'HAC che si è fatto una corsa, continuava a marcare il suo ricevitore quando l'HAC ormai aveva già superato la linea di scrimmage. Quindi proprio non c'erano con la testa, secondo me. Non ha funzionato niente in difesa. In attacco ha funzionato tutto fino alla red zone, almeno nei primi due quarti, e poi dopo il red zone ovviamente siamo tornati a essere le pippe galattiche che siamo stati per tutto l'anno.
Duilio, Colts e Cowboys non sono squadre che si vedono spesso. Quanto può avere secondo te influito il fatto di avere due coach come Reich e Eberflus, che invece per diversi motivi i Cowboys li conoscono bene? Lasciami ricordare agli ascoltatori meno ferrati che Frank Reich è stato l'offensive coordinator degli Eagles negli ultimi due anni e Eberflus allenatore dei linebackers ai Cowboys dal 2011 fino allo scorso anno, mentre appunto da quest'anno è il vostro defensive coordinator. Peraltro stasera manca Francesco, e comunque qui nel podcast siamo tutti dei grandi fan del vostro coaching staff.
Sì, influisce abbastanza questo discorso, anche perché, come dicevi, Colts e Cowboys non è che si incontrano tantissimo. Premetto che sono un grande fan di Eberflus, sinceramente adoro lo stile che ha portato alla nostra difesa aggressiva, che valuta in modo ferreo le prestazioni dei giocatori, quindi si punta alla perfezione. Questo è quello che abbiamo bisogno, perché con il coaching staff precedente, diciamo, si era creato un clima di poca affidabilità dei giocatori in campo, giocatori che venivano lasciati in campo dopo aver commesso penalità inguardabili. Quindi Eberflus ha totalmente cambiato la cultura. Per quanto riguarda la partita contro i Cowboys, sì, influisce avere un coach che conosce bene il sistema contro cui diciamo andiamo a scontrarci, però adesso qui siete voi più esperti, però so che ci sono stati dei cambi abbastanza sostanziali nella secondaria, nel modo in cui viene impostata la secondaria nelle partite in quest'ultimo anno, quindi questo penso che possa diciamo aver influito nella conoscenza che avevano i nostri coach del vostro sistema. Potete confermarlo questo?
Ma sicuramente adesso, poi tra poco ne parliamo. Tu hai parlato di una difesa più aggressiva, ma beh, lo anticipiamo adesso, dai, che ne parliamo anche magari con Mark, perché ho fatto un po' di ricerche, perché ieri l'altra sera avete veramente blizzato molto e i Colts erano 32esimi per pressione mandata sui quarterback avversari prima di domenica. Contro di noi hanno mandato 5 o più rushers per 18 volte, trasformando i blitz sul quarterback spesso in blitz sulle corse in caso di play action. E vista in effetti la condizione piuttosto precaria della nostra offensive line, che non a caso credo ha commesso peraltro 5 holdings e ha concesso 3 sec, la scelta ha sicuramente pagato. Quindi Mark, vengo da te, no, intanto lo sapere da Duilio, cioè tu mi confermi, anche tu mi parlavi giustamente di difesa aggressiva, però io non penso che siate mai stati tanto aggressivi come l'altra sera.
No, assolutamente, cioè la difesa, è vero che, devo dire, quest'anno il tono è più, diciamo che è più forte per la difesa, abbiamo dei rookie eccezionali, Darius Leonard secondo me rappresenta appieno lo spirito aggressivo di questa difesa, che punta su velocità, su tackle precisi e su, diciamo, copertura a zona sostanzialmente. Secondo me Leonard ha proprio mostrato al candidato della vostra squadra per il titolo di Defensive Rookie of the Year, diciamo, chi è il possibile vincitore del premio.
Vai pure, scusa.
No, vai.
È finito. Perfetto. Allora, Mark, a fronte dei dati che abbiamo snocciolato, tu come hai visto Prescott in queste situazioni, che peraltro ultimamente va affrontato molto bene, e pensi che questo di essere blizzati parecchio a fronte di un offensive line in difficoltà come uomini è un trend che ci dovremmo aspettare anche dalle nostre prossime avversarie?
Allora, l'NFL è sempre una lega in continuo evolversi, e le squadre che cominciano a mettere insieme delle strisce vincenti vengono visionate molto più spesso e molto più approfonditamente. È evidente che i Colts lo hanno fatto, e l'hanno fatto bene, hanno capito dove andare a colpire. Qual è il discorso? Il discorso sull'offensive line: siamo passati dalla Great Wall che avevamo con Frederick Centro, Martin guardia, Collins guardia sinistra, Tyron Smith tackle sinistro, mi pare chi avevamo a tackle destro?
Lyle Collins.
No, a parte dal
ieri, nel
2014
ieri mi sfuggono addirittura i nomi, perché mi sa che la guardia era tipo la quarta, quinta guardia disponibile.
Ieri avevamo praticamente il muretto dell'orto di Luca Barbieri al posto della Great Wall, cioè ci saltavano a piedi pari senza paura. Leonard, come ho scritto anche nell'articolo, ha fatto ciao ciao con la manina a Van der Esch per il titolo defensive rookie dell'anno. Adesso deve guardarsi solo da Denzel Ward, penso che sia l'unico che può impedirgli di vincere il premio. E Prescott non ha gestito malissimo la pressione, perché in quelle condizioni prendere solo 5 sec, l'anno scorso ne abbiamo presi 7 con Atlanta e Atlanta blitzava molto di meno, l'abbiamo presi dagli uomini di linea, andavano in 4 e arrivava sempre lo stesso Clyburn, mi pare si chiamasse.
Sì, esatto.
Quest'anno invece, domenica invece, Prescott ha gestito abbastanza bene la pressione, perché comunque, come dicevi tu, hanno blitzato tanto e lui è riuscito comunque, soprattutto cercando i tight end trovati anche abbastanza bene, perché Schultz ha giocato una signora partita, Jarwin ha mollato un po' nel finale, però anche lui ha giocato bene. E trovando i tight end, comunque il medio raggio se la stava cavando. Il problema è che non gli davano tempo per andare a chiudere i terzi down su Cooper, e abbiamo avuto anche un Gallup evanescente, quindi magari non si liberava, non lo so, Prescott magari non lo vedeva, non aveva il tempo di guardarlo. E poi dopo di screen su Elliott, screen laterali su Elliott, ne puoi giocare un certo numero, dopo un po' devi smetterla, perché sennò ti sgamano e sei finito. Quindi diciamo che se fosse stato un po' più decisivo in red zone, avremmo potuto parlare di una partita comunque non giocata male da Prescott.
Sì, sono molto d'accordo con te, anche secondo me comunque ha mantenuto uno standard piuttosto elevato di reazione sulla pressione, perché comunque è sempre riuscito a scaricare la palla abbastanza velocemente. Il problema è proprio che quando abbiamo avuto le occasioni per andare a mettere punti non abbiamo mai convertito, e poi dopo insomma a un certo punto è stata una specie di cavalcata dei Colts. Bene, allora direi che dopo questa prima tornatona direi di interventi è tempo di ascoltare il tifoso della strada, e quindi diamo la linea a Luca Barbieri.
Mi chiama Gianni e mi dice: devi fare un contributo audio. Poi provo a richiamarlo, non dice un c***o, non dice niente, non riesco a trovarlo. Di contributo audio devo fare, non siamo in bye week. Cioè, che cazzo devo dire? Cioè, non so, io delle altre squadre neanche le vedo. Cazzo me ne frega me. Cioè, non abbiamo giocato e perché cosa devo dire? Cos'è? Come dici? Ah, abbiamo giocato contro gli Indianapolis Colts e abbiamo perso 23-0. Ma cazzo! Strano, vedi, non mi sembrava di non aver giocato, in effetti non abbiamo giocato. 23-0, che cosa vuoi dire? C'era la gara di Indianapolis e siamo andati a vedere la gara? No, perché più che andare a fare una partita di football, mi sembra siamo andati a fare un giretto. Non mi sembra che Indianapolis sia così al top per le attrazioni turistiche. Forse siamo solo una banda di stronzi che si è andata a fare un giretto. Non lo so, che cazzo vogliamo fare? O gli abbiamo restituito il favore quando qualche anno fa si sono letteralmente scansati e siamo potuti andare ai playoff? Forse così. Perché io sinceramente, di fronte a una prestazione del 23-0 così di m***a, non so proprio che cazzo dire. Uno che cazzo dice, cosa vuoi dire? Ho letto stamattina una dichiarazione di Zichi, mi sembrava di leggere Diego Fusaro, non ho capito una beato pezzo di niente. Non lo so, dobbiamo inventarci qualche puttanata per giustificare il fatto che siamo andati ad Indianapolis contro una squadra secondo me nemmeno così forte e abbiamo perso 23-0. Inventiamoci pure qualche vaccata. Però io sinceramente, che cazzo di considerazione vuoi? Speriamo di vincere la prossima. No, anche perché gli Eagles hanno battuto i magici Rams, che fino a qualche tempo fa erano la squadra più forte del mondo e adesso stanno prendendo calci in culo a destra e a sinistra. Quindi boh, non so, vediamo di vincere le prossime due, se no è merda. Ciao raga.
Allora Mark, torno da te perché vogliamo ora sapere dalla tua viva voce chi sono i nomi che sono rimasti fuori da quello che hai citato prima. Questa settimana è stato un flagellone, non un pagellone settimanale, e che quindi in qualche modo non sono andati troppo male. A te la linea per il tuo Off of the Numbers, vai Mark.
Grazie Robby. Come si fanno a trovare cose positive in una partita come quella di ieri? Io ne ho tre, a parte i tight end che ho già citato. Voto 8 a Xavier Woods, anche se non è mai bello vedere un giocatore uscire un po' spaesato da un placcaggio. Avanti, su, ammettetelo, non è stato esaltante il colpo su Ebron. Il vero football è così. Voto 9 a Zeke Elliott. A un certo punto avrei preferito lo tirassero via dalla partita, risparmiandolo per le prossime. Lui prega e porta la croce tutto da solo, fa quello che deve e anche di più. I compagni, quello col 4 soprattutto, dovrebbero chiedergli scusa, sacrificato. E il voto 10, il voto più alto, non va a un Cowboys e va a Lucas Oil Stadium, il più bello per distacco dell'intera Lega, punto. Grazie Robby per l'ennesimo spazio concesso. Mi torniamo a parlare della della partita.
Grazie a te Mark. Sì, torniamo, no, non torniamoci, anzi stiamo ad Aduilio che nel, dicevamo prima, insomma, nei playoff picture siete i primi nella casellina in the hunt nella AFC e si prospetta a questo punto un rush finale a dir poco esaltante con Titans, Ravens, Dolphins e forse addirittura Browns. Come vedi le vostre chance di playoff a questo punto, mancando due partite alla fine?
Direi che la squadra c'è e risponde bene, quindi diciamo che possiamo farcela. Il nostro destino dipende molto da cosa faranno i Ravens, però se riusciamo a vincere contro i Giants la prossima settimana e contro i Titans, che sono anch'essi diciamo in corsa per un posto nei playoff, diciamo non possiamo fare altro che vincere le partite che ci rimangono e sperare nel meglio, però le possibilità ci sono di farcela, diciamo.
Mark, prima di passare a parlare del futuro prossimo Venturo, c'è un intervento di Massimo Radaelli che è preoccupato per una supposta mancanza di chimica tra Prescott e Gallup. Te lo faccio ascoltare e poi mi dici il tuo parere.
Ciao a tutti, sono Massimo. E niente, per quanto riguarda la sconfitta di domenica, sono preoccupato il giusto, perché è stata una sconfitta su tutti i fronti, sia da parte dell'attacco che della difesa. Teniamo anche conto che comunque, ridendo e scherzando, abbiamo fatto la partita senza Zach Martin e per tre quarti poi ha giocato la quinta quarta della nostra depth, quindi qualcosa abbiamo perso. Peccato, perché secondo me i primi due quarti in attacco non avevamo fatto neanche così male, due drive ben costruiti, ma tra il field goal bloccato e la ricezione sbagliata da Oleuele a una yard dal touchdown erano veramente delle occasioni perse. La domanda che volevo fare era questa: in tutta la partita Prescott mi sembra che adesso sta piano piano trovando i tight end, più sicuramente delle primissime partite, però in tutta la partita non ha fatto un lancio verso Gallup e mi sembra strano, perché la secondaria dei Colts non è che sia proprio così eccezionale. Volevo sapere se è proprio una mancanza di chimica col ricevitore o quant'altro da parte di Prescott. Ciao e buona serata.
Quindi dobbiamo considerarlo solo un incidente di percorso, queste zero ricezioni di Gallup, o c'è dell'altro? Prima forse un pochettino ne hai accennato.
Beh, è un rookie, e da un rookie, soprattutto in una partita in difficoltà, non ci si può aspettare che risolva la partita, però è vero anche che è stato marcato uno contro uno per tutta la partita e lui ha nello spunto in velocità la sua arma migliore, quindi onestamente credo che non sia una questione di mancanza di chimica tra Prescott e Gallup, credo che sia proprio una mancanza di esperienza di Gallup nel farsi trovare libero o comunque pronto alla ricezione quando magari Prescott deve andare sulla sua seconda opzione, perché diciamocelo onestamente, Gallup è una prima opzione solo quando c'è un gioco automatico, cioè sappiamo che il cornerback marca in un certo modo, vogliamo andare lunghi e allora lanciamo diretti. Prescott non ci pensa neanche quando deve lanciare su Gallup. Durante il resto della partita le prime opzioni sono sempre le stesse, sono Cooper piuttosto che Elliott nel flat, piuttosto che come si chiama, Beasley nel medio raggio, e Gallup però non viene mai cercato. Io credo che dipenda più da Gallup che da Prescott onestamente, perché Prescott comunque non è un giocatore che lesina palloni agli altri, eh. Abbiamo visto la settimana scorsa i primi 8 lanci sono andati su 8 ricevitori diversi, quindi credo che debba farsi ancora un po' le ossa Gallup, mettere un po' di fisico e cominciare ad avere una separazione un po' più efficace.
Ma se posso aggiungere, peraltro, forse anche rifacendoci alla questione blitz che abbiamo tirato in ballo prima, è chiaro che se le difese avversarie blitzano non c'è nemmeno troppo tempo per far sviluppare tracce lunghe ai ricevitori, e forse probabilmente anche a fronte di quello che dici tu è anche una cosa di cui Gallup in questa partita in particolare ha risentito, direi.
Sì, è possibile.
Mark, quindi andiamo adesso a buttare un occhio un pochettino più in là e rimaniamo, perché noi rimaniamo in ogni caso padroni del nostro destino e una vittoria ci manderebbe ai playoff con la testa di serie numero 4. La settimana prossima ci vengono a fare visita i Bucks e non so cosa dici, sarà finalmente la volta buona, ci metteremo la testa e la voglia definitivamente?
Allora, contro i Bucks sarà importantissimo che la difesa torni a fare il suo mestiere, perché i Bucks sono una squadra che segnano tanto e fanno tanto campo. Però danno anche tante possibilità agli avversari di fare turnover, quindi è importante che la difesa sia sul pezzo, giochi non dico la migliore ma come le migliori partite giocate fino adesso, e sono sicuro che l'attacco troverà comunque il bandolo della matassa. Diciamo che la partita secondo me si deciderà intorno ai 18-20 punti, chi starà sopra i 20 punti vincerà.
E allora Week 15 della NFL è ora storia, andiamo a vedere come sono andate tutte le altre partite e che verdetti sono stati emessi nella lotta playoff nel 4 Minutes Warning di Francesco Cugusi. A te la linea, Francesco.
Ciao Roby, ciao a tutti gli ascoltatori di True Blue Show, torniamo per questa settimana numero 15 di NFL che purtroppo ci avvicina inesorabilmente alla fine della stagione, inizia a concretizzarsi il tabellone dei playoff, anche se questa settimana a dire il vero ha visto il capitombolo di tante squadre favorite nei propri matchup e di tante squadre che rischiano di perdere qualche posizione appunto sulla griglia della post season. Ma andiamo con ordine, una settimana che si è aperta con un big match atteso da tutti, ovvero quello dei Los Angeles Chargers che hanno fatto visita ai Chiefs, e gara che termina con la vittoria di un punto 29-28 a favore dei Chargers, col patch in trasferta della squadra di Philip Rivers. I Chargers per la prima volta dal 2013 si assicurano così un posto ai playoff, e attenzione perché i Chiefs dovranno affrontare anche una squadra che si gioca il tutto per tutto come i Seahawks nella prossima settimana e rischiano di cedere proprio il primo seed in AFC proprio ai Chargers, nonché appunto la division. Come abitualmente succede verso fine anno in NFL, si gioca due anticipi il sabato, quasi in maniera calcistica, non proprio super affascinanti ma comunque partite punto a punto. I Texans riescono per un pelo ad avere la meglio sui Jets, terza volta nella storia della franchigia di Houston che riescono ad avere una stagione da 10 vittorie o più, 29-22 risultato finale. Nulla da chiedere a questa stagione ovviamente per i Jets, che comunque hanno dato filo da torcere a una delle pretendenti al titolo, mentre Cleveland ha strappato un'importantissima e bellissima vittoria a Denver per 17-16. Era, pensate, dal 1990 che i Browns non vincevano a Denver. mi correggo, contro i Broncos dal 1990. Attenzione perché i Browns con questa vittoria non sono ancora matematicamente eliminati dalla corsa ai playoff, quindi Cleveland che in dicembre inoltrato è ancora in corsa per un posto nella postseason, e questo veramente è un evento già di per sé. Rimangono a zero sul tabellino i Giants, che soccombono per 17-0 ai colpi, diciamo, di Derrick Henry, che negli ultimi due gare ha segnato ben 6 touchdown. Una partita bruttina, però i Titans volano sul record di 8-6, assicurandosi quasi definitivamente un posto ai playoff. È ancora lunga, ma i Titans possono dare fastidio ed entrare dalla porta di servizio, ovvero quella del wild card. Vikings che hanno la meglio per 41-17 sui Dolphins, come spesso accade quest'anno alle squadre che battono i miei Patriots, dopo si sgonfiano e si sciolgono come neve al sole. Era dal 2002 che non si affrontavano le due squadre. Vikings che dovevano per forza rimanere attaccati al treno della NFC per partecipare ai playoff, dovevano vincere a tutti i costi, e lo fanno battendo i Dolphins. Redskins Jaguars 16-13, una partita veramente poco interessante, però Redskins che anche loro non sono ancora matematicamente cancellati in rosso dalla postseason. Cowboys, i vostri Cowboys rimangono a zero contro i 23 punti segnati dai Colts, ma di questo sono sicuro che avete già affrontato in puntata. Raiders Bengals 16-30, quindi torna la vittoria a Cincinnati. 100 yards di corsa in due gare consecutive per Mixon. Record che ormai condanna Cincinnati, ma comunque sempre importante dare qualche spunto, no? Positivo alla stagione, e sicuramente Mixon è uno di questi per Cincinnati. Dopodiché Packers-Bears 17-24, ovviamente una partita importantissima perché con la sconfitta di Green Bay non cambia sostanzialmente nulla nella stagione dei giallo-verdi, ma cambia molto per Chicago che vince la division, si assicura il proprio girone, quindi, e ovviamente anche l'accesso ai playoff. Chicago è una delle squadre più interessanti sicuramente da tenere d'occhio per il proseguo di questa stagione. I Buffalo Bills vincono per 14-13 sui Lions. Buccaneers che perdono per 12-20 sui Ravens. Buccaneers che ancora una volta danno del filo da torcere a una squadra decisamente più quotata di loro, non è la prima volta in stagione, però devono soccombere ai Ravens di Lamar Jackson. Lamar Jackson che ha 4 vittorie e una sconfitta quando parte da starter, quindi sicuramente una nota super positiva per i Ravens, che rischiano di poter saltare a pie pari tutto il processo di rebuilding perché pare abbiano trovato già il vice Flacco. Cardinals Falcons 14-40, quindi torna alla vittoria Atlanta, anche se ormai inutile per la loro, per il sorteggio della loro stagione. Ecco, a sorpresa, Seattle perde 26-23 contro i 49ers. Era dal 2013, precisamente da Week 14, che i 49ers non vincevano sui Seahawks, e qui entra ancora di più in gioco l'importante vittoria dei Vikings, che nella gara, nella corsa alla postseason, possono proprio insidiare la posizione di Seattle, che a questo punto deve a tutti i costi, lo ripetiamo ancora una volta, battere Kansas City nel Thursday Night della settimana che viene. Patriots Steelers 10-17, attacco anemico come spesso è capitato ai Patriots in questa stagione in trasferta. Steelers che fanno una manciata di errori, ma che per fortuna loro non si rivelano fatali, ed è solo la prima volta dal 2002 che i Patriots perdono due gare consecutive in dicembre. Sicuramente New England dovrebbe accedere alla postseason, dovrebbe, perché non è ancora matematico, ma non lo fa assolutamente nella forma migliore possibile. A sorpresa ancora, Philadelphia batte Los Angeles Rams per 30-23. Perdono due gare consecutive i Rams per la prima volta dal 2016, e si sta un po' sgonfiando questa macchina da punti e questa macchina infallibile dei Rams. Dopo la sconfitta contro i Bears, perdono anche contro degli Eagles che rischiano proprio di insidiare voi, sia per la guida della divisione, sia per ovviamente un accesso ai playoff. La settimana si è conclusa col Monday Night che ha visto i Saints avere la meglio sui Panthers per 12-9. Anche qui partita punto a punto, un attimino ridimensionate nelle ultime settimane le ambizioni dei Saints, che però sono ancora, almeno a mio modo di vedere, la squadra migliore della NFL e forse la più completa. Io ho concluso, ti restituisco la linea a Robby e ciao a tutti gli ascoltatori.
Grazie Francesco, esauriente come sempre. Duilio, alla fine insomma noi AFC ce ne intendiamo poco, quindi lo chiedo a te: chi si giocherà secondo te la finale di conference? Cioè quelle due lì in alto, Kansas City e San Diego, sono effettivamente quelle che arriveranno in fondo secondo te?
Allora, dai,
oddio,
distingo
detto
due
ancora
casi.
San Diego, chiedo scusa, sì, adesso sono a Los Angeles. Ops, lapis.
Diciamo, distingo due casi. I Colts fanno i playoff, i Colts non fanno i playoff. Nel caso non ci arrivano, io mi butto su Chiefs contro o Patriots o Chargers. I Patriots li aggiungo sempre perché è la dinastia per eccellenza e quando si tratta di playoffs loro sono sempre lì, a prescindere da come vada la stagione. Quindi se è sempre una squadra da tenere sott'occhio. I Chiefs mi piacciono davvero tanto, soprattutto diciamo in attacco, ma questo è abbastanza comune in tutta la NFL, è una squadra eccezionale in attacco. E poi i Chargers sono una squadra molto solida, quindi vedo queste tre squadre come le favorite. Se ci sono i Colts nei playoff, io dico che con questa offensive line, con questa difesa giovane e aggressiva e con questo head coach che sa esaltare al meglio le capacità di Luck e compagni, direi che è possibile che i Colts stupiscano il mondo e si giochino questa finale di conference.
Bravo Duilio, mi piace questo entusiasmo e soprattutto se... mentre citavi Patriots mi immaginavo Francesco a casa che si ravanava, invece tu pam, sei andato diretto. Se noi ci siamo, noi ce la giochiamo per vincere. Bravo, mi piace molto
l'entusiasmo del 21enne che non ha ancora visto abbastanza stagioni NFL per
niente
capire.
Ma è bellissimo così, mi piace da morire. Mark, okay. Senti, nella NFC i giochi in effetti però sembrano abbastanza fatti con solo Cowboys e Seahawks che possono, sparandosi nel piede, sempre che Eagles e Redskins peraltro tengano al passo e continuano a vincere, possono perdere il loro posto playoff. Intanto ti chiedo se ti sembra possibile uno scenario del genere e poi volevo sapere cosa ne pensi di questi Rams che insomma recentemente sembrano un po' in lieve declino e forse anche un pochettino nervositi da questo ultimo periodo un po' di difficoltà.
Beh, allora, intanto se permettiamo a Eagles e Redskins di arrivare ai playoff vuol dire che non siamo proprio una squadra di football, sia noi che i Seahawks, perché ormai direi che la partita, l'ho già detto settimana scorsa, lo ribadisco questa settimana, nonostante noi si sia perso, che la wild card tra Cowboys e Seahawks ormai sembra abbastanza, come dire, inevitabile. E per quanto riguarda i Rams, io comunque non mi fido di McVay, nel senso che è un grandissimo allenatore, magari il fatto che stiano tirando un po' il fiato anche loro ci sta, perché hanno giocato una stagione onestamente incredibile. E è vero anche che New Orleans sembra avviata a dominare la NFC, quindi possono tranquillamente tirare un po' i remi in barca, e quindi comunque i Rams sono una bestia pericolosa. E però se devo scegliere se andarmi a giocare una partita in casa dei Rams o una partita in casa di New Orleans, scelgo sempre i Rams rispetto a giocare al Superdome contro Brise e compagni.
Perché anche noi siamo entusiasti e sappiamo che andremo a giocarci almeno un divisional. Beh, sì. No,
sì, vabbè, speriamo.
Toccatevi tutti, fate con comodo. Con questo è tutto per questa puntata del True Blue Show. Salutiamo quindi gli ospiti di oggi. Ciao e grazie a Mark Taccone.
Ciao, grazie a te, grazie a Duilio.
E infatti, grazie a Duilio De Santis, grazie per essere stato con noi e per aver accettato il nostro invito.
Ciao a tutti, grazie ancora per l'invito, è stato un piacere parlare di football con voi.
Grazie anche a Francesco Cugusi e a Luca Barbieri per i loro contributi audio. Un saluto anche agli altri collaboratori del podcast e del blog, Marco Volpi, Agnio Biagini e Federica Pelà. Ringraziando tutti i ragazzi della grande famiglia di The Cutting Edge, vi invito a seguire sito e pagina Facebook per gli aggiornamenti su tutti i podcast in programma. Per tutto quello che riguarda i Dallas Cowboys, continuate a seguire il nostro sito www.trueblueblog.net e rimanete aggiornati sulle nostre attività tramite i nostri account Facebook e Twitter. Peraltro mi sa che sono gli ultimi giorni per sottoscrivere la lotteria di Natale. Fantastici premi, ricordatevi, andate a vedere. Vi ricordo che le puntate del podcast presenti e passate sono ascoltabili e scaricabili oltre che dalle pagine del blog sulla piattaforma Spreaker di The Cutting Edge, sulla relativa app e da iTunes e su Spotify. Grazie a chi ci ha seguito fin qui e appuntamento con una nuova puntata del True Blue Show in compagnia mia e dei nostri ospiti. Un saluto e un ringraziamento da Roby e alla prossima.
But if I ever leave here, I hope never to return. If I get that van back, man, the road I'm gonna burn. But right now my future's in the hands of the boys down at Firestone. Stuck in Indianapolis, feeling all alone.